Salve, questa puntata audio di ALS Untangled, in italiano, viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Francesco Boccalatte, Lara Brambilla e Silverio Conte. Salve a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University degli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal Consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. Uno degli obiettivi principali di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sicuro. ALS Untangled è stata fondata circa 10 anni fa, quando mi resi conto di quanti pazienti erano interessati a quegli approcci chiamati terapie alternative e off-label. È un programma che revisiona sistematicamente tali approcci, con l'obiettivo di provare ad aiutare i pazienti e le loro famiglie a prendere decisioni maggiormente informate riguardo alla loro salute.
Magnifico! Mi permette di ricordare che stiamo registrando questo podcast in italiano a luglio 2021. La nostra discussione oggi si concentra sulla revisione ALS Untangled numero 40, a proposito di un prodotto chiamato ayahuasca, che è un tè allucinogeno utilizzato in rituali religiosi principalmente in Amazzonia. Dottor Bedlack, potrebbe per favore riassumere come questo tè sia potenzialmente correlato con qualche tipo di trattamento della SLA?
Sì, bene. Sembra che in realtà ci siano plausibili meccanismi per cui potrebbe funzionare e anche alcuni casi clinici ne parlano.
Ok, quindi, parlando dei meccanismi d'azione, si pensa che alcuni degli ipotetici ingredienti di ayahuasca potrebbero aumentare i livelli dei trasportatori del glutammato e quindi ridurre l'eccitotossicità. Entrambi questi meccanismi sono stati studiati nei pazienti SLA precedentemente. Potrebbe per favore ripetere il concetto e spiegare come mai questi fattori potrebbero essere rilevanti o meno in questo contesto?
Sì, dunque, la teoria del glutamato è una delle teorie più vecchie e convincenti sul motivo per cui i motoneuroni muoiono nei pazienti affetti da SLA. Non c'è dubbio che ci sia un eccesso di questo aminoacido neurotrasmettitore eccitatorio nel cervello e nel midollo spinale dei pazienti affetti da SLA. Si pensa che questo accumulo sia dovuto agli astrociti. Gli astrociti sono cellule che vivono accanto ai motoneuroni e che hanno parecchie funzioni che aiutano la sopravvivenza dei motoneuroni stessi. Una di queste funzioni è quella di assorbire i livelli di glutamato in eccesso e lo fanno tramite una pompa sulla loro membrana chiamata EAAT2. Il riluzolo, che è il farmaco più attestato nel rallentare la progressione di SLA, probabilmente funziona tramite la riduzione dei livelli di glutamato. Ci sono ingredienti in ayahuasca chiamati beta-carboline che potrebbero avere lo stesso risultato, ma attraverso un diverso meccanismo. Le beta-carboline potrebbero infatti aumentare il numero dei trasportatori del glutamato che si trovano sulla membrana degli astrociti. Questo accade sicuramente nei topi e sarebbe un meccanismo plausibile per cui ayahuasca potrebbe rallentare la progressione di SLA. Il ceftriaxone, a quanto pare, fa la stessa cosa. Purtroppo abbiamo testato il ceftriaxone all'interno di un trial clinico sui pazienti SLA e non risultava rallentare la progressione della malattia in maniera diversa dal placebo.
Capisco. Dunque non esistono trial preclinici finalizzati a capire gli effetti di ayahuasca. Tuttavia c'è una casistica di pazienti che hanno riportati degli effetti, vero? Questa casistica può apportare una certa credibilità scientifica?
Beh sì, ci sono alcuni casi clinici su internet che descrivono miglioramenti nei pazienti SLA dopo aver assunto ayahuasca. Purtroppo per molti di questi casi non ci è stato possibile ottenere alcun certificato medico che si potesse usare per confermare indipendentemente o la diagnosi o il miglioramento riferito. Tuttavia abbiamo trovato un caso dove erano disponibili dettagli sufficienti a confermare sia la diagnosi che un sensibile miglioramento della forza muscolare.
Ok. Uno dei casi clinici che abbiamo discusso, se ricordo bene, indicava l'esatto risultato che ogni persona con diagnosi di SLA desidera, vale a dire la completa inversione dei sintomi. Potrebbe quindi spiegarci come mai questo trattamento non è indicato come qualcosa che ogni paziente potrebbe provare?
In effetti questo è proprio il caso di cui stavo parlando poco fa. È importante però ricordare alle persone che quando due cose accadono una di seguito all'altra non vuol dire necessariamente che la prima abbia causato la seconda. Dunque, in questo caso in particolare, i miglioramenti sono iniziati mentre il paziente era sottoposto a vari trattamenti sperimentali, tra cui agopuntura, terapia craniosacrale, massaggi, supplementi di coenzima Q10, condroitina, bacche di goji e 10 diverse erbe medicinali cinesi. Inoltre era stato messo su una dieta priva di lattosio e alimentato con molta frutta e verdura biologica e carne. Oltre a tutto questo gli fu data una singola dose di ayahuasca. Quindi quale elemento tra tutti questi trattamenti può avere contribuito al suo miglioramento? Semplicemente non lo sappiamo. È difficile ipotizzare come una singola dose di ayahuasca possa aver cambiato stabilmente l'abilità degli astrociti di regolare il glutamato o causare un'inversione dei sintomi di SLA. Pertanto potrebbero essere stati gli altri trattamenti, oppure potrebbe essere stata la combinazione di questi. Si poteva anche trattare di una particolarità di questo paziente sin dall'inizio, magari aveva una differenza genetica o forse sarebbe migliorato in ogni caso.
Capisco. La cosa che mi è parsa molto sospetta di questo approccio terapeutico non è solo la mancanza di misure standardizzate, ma anche la situazione che si è creata sul portale Patients Like Me. Potrebbe spiegare meglio di che cosa si tratta?
Sì, dunque, sono comparsi questi due casi sul portale Patients Like Me, che riportavano miglioramenti soggettivi. Anche in questo caso non si trattava di pazienti che siamo riusciti a contattare, né ad ottenere informazioni cliniche. Adesso la pagina del forum su Patients Like Me è stata chiusa. C'è ora una nota da parte dell'amministratore del sito che dice che questi due casi sono sotto investigazione per il sospetto che si tratti di falsi pazienti. Parte del problema, a quanto ne so, è che entrambi i casi provenivano dallo stesso indirizzo IP o lo stesso computer, che in effetti è strano.
Vero. Inoltre, fino ad ora non ci sono trials pubblicati sull'uso di ayahuasca nelle persone affette da SLA. Quindi una cosa che mi preoccupa sono i rischi connessi con il suo utilizzo. Sono stati infatti riportati molti effetti collaterali connessi all'uso di questo prodotto. Per esempio, tra il 2005 e il 2015 ci sono state 538 chiamate al centro antiveleni americano a seguito dell'esposizione ad ayahuasca, per effetti che includono allucinazioni, ansia, aumento della pressione sanguigna e vomito. Tra questi ci sono stati 12 casi con convulsioni, 7 con arresto respiratorio, 4 con arresto cardiaco e 3 morti. Ciò significa che il 28% delle persone esposte a questa sostanza ha avuto bisogno di un ricovero e 28 di esse sono state intubate. E queste non sono gli unici rischi emersi. Potrebbe parlarci brevemente degli altri rischi teorici dell'ayahuasca?
Sì, il quadro è corretto. Questa sostanza è uno dei più rischiosi tra i trattamenti alternativi e off-label che abbiamo descritto negli ultimi 10 anni. In aggiunta alle cose che ha menzionato, ci sono anche alcuni rischi teorici piuttosto gravi. Il primo di essi è chiamato crisi ipertensiva, che accade quando i pazienti che assumono gli inibitori delle MAO, monoamine ossidasi, ingeriscono alimenti che contengono tiramina. L'ayahuasca contiene inibitori delle MAO e c'è tiramina ovunque nel nostro ambiente. Per esempio la birra, i formaggi stagionati e le carni contengono tiramina. Ma quando gli individui esposti ai inibitori delle MAO assumono tiramina, la loro pressione sanguigna può aumentare fino a livelli molto pericolosi. Possono essere esposti ad ictus, possono avere la rottura di un aneurisma e un'emorragia cerebrale e possono anche avere un danno d'organo permanente e persino morire. Il secondo potenziale effetto collaterale può accadere a seguito della cosiddetta sindrome serotoninergica. Ciò si verifica quando un individuo è trattato con vari farmaci, ognuno dei quali attiva la via della serotonina. Quando ciò accade, si verifica una sindrome caratterizzata da stato confusionario, innalzamento della temperatura, delle pulsazioni, della pressione sanguigna e anche dei riflessi, con involontarie contrazioni muscolari. La sindrome serotoninergica può manifestarsi in maniera molto lieve, ma può anche essere pericolosa per la vita. Le complicazioni più gravi però si verificano se una persona che assume ayahuasca prende allo stesso tempo farmaci che agiscono sulla serotonina. Molti pazienti affetti da SLA assumono farmaci con effetto sulla serotonina e infatti molti dei nostri ascoltatori probabilmente sanno che cos'è un inibitore della ricaptazione della serotonina. Sono farmaci usati molto comunemente per trattare l'ansia e la depressione e includono il Prozac, il Paxil e lo Zoloft. Pertanto la combinazione di ayahuasca con questi antidepressivi ansiolitici di uso comune può essere molto pericolosa.
Wow, adesso la persona che gestisce questo portale dice che, cito testualmente, il dosaggio di ayahuasca varia da persona a persona. Ma com'è possibile e come può essere misurato e determinato?
Beh, questo non è così inatteso per quanto riguarda i farmaci. Si sa che i pazienti metabolizzano i farmaci in maniera diversa e che spesso hanno bisogno di differenti dosaggi per ottenere un effetto terapeutico. Per esempio, alcune persone metabolizzano l'anticonvulsivante dilantina molto più velocemente di altri e quindi richiedono una dose più alta per mantenere un livello capace di controllare l'epilessia. Ma il fatto positivo della dilantina è che si possono misurare i suoi livelli, sapendo quali livelli sono generalmente necessari per controllare le convulsioni. Si può eseguire una misurazione e tarare la dose in base a questo. Ora, con un prodotto come la ayahuasca, non è chiaro capire cosa misurare e come tarare la dose. Quali livelli di quale componente stiamo cercando di raggiungere in questo caso? Regolare la dose per cercare di rallentare, arrestare o invertire la progressione di SLA sarebbe difficile. Intendo dire che una misura degli effetti richiederebbe mesi, se non anni. Pertanto non è affatto chiaro come si potrebbe gestire una situazione simile in un clinical trial. Penso che si dovrebbe probabilmente scegliere una dose di partenza e poi vedere cosa succede con quella dose. Nel caso in cui questa non funzioni, bisognerebbe determinare se sia possibile aumentare la dose in sicurezza.
Capisco. Bene, ALS Untangled ha concluso che ayahuasca ha sicuramente alcuni meccanismi d'azione interessanti, come lei stesso ha detto. Mi chiedevo a questo punto se potesse solo dirci, basandosi sulle sue conoscenze, se ALS Untangled possa supportare l'uso di ayahuasca nei pazienti con SLA al momento attuale.
Sì, come dicevo, il più interessante potenziale meccanismo di ayahuasca è l'aumento del numero di trasportatori del glutamato sulla membrana degli astrociti. Facendo questo, essa può ridurre la quantità di glutamato nel cervello e midollo spinale e questo potrebbe rallentare la progressione di SLA. Purtroppo, nonostante l'ayahuasca abbia questo plausibile meccanismo, non ci sono prove scientifiche. I casi clinici che abbiamo in mano non sono molto convincenti. Persino in quell'unico caso dove c'è documentazione e si può confermare un'inversione della SLA, il paziente ha assunto solo una dose di ayahuasca e stava assumendo parecchie altre sostanze che potrebbero avere effetti più plausibili sul suo miglioramento. Come ultima cosa, ma non meno importante, l'ayahuasca ha molti effetti collaterali potenziali, pertanto al momento attuale non raccomandiamo ai pazienti SLA di provare l'ayahuasca per la loro condizione.
Sono d'accordo, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto oggi a queste domande. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare per o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre, i podcast ALS Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Grazie!